there are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?"
Grazie, basta, basta. Non vi stancate. Allora.
Vai.
Carissimi, Pellegrino Artusi, l'arte di mangiar bene o la scienza in cucina?
Sì.
Perché era un periodo in cui le magnifiche sorti e progressive, che tanto spiacevano ai leopardi, invece piacevano a Firenze, che era stata capitale. Il libro è del 1891.
Magari gli si racconta chi era l'Artusi, chi era Pellegrino.
Allora, cominciamo a raccontare chi è l'Artusi, che lei gli piace tanto.
Scusa, è inutile. Uno capisce anche di più poi quando lo legge, no?
Certo.
Questo era era nato nel 1820. In Romagna, a Forlimpopoli, e si era laureato a Bologna in lettere, e il padre era un grossista di spezie. Lui andava e accompagnava spesso il padre nei viaggi di lavoro, persino ad Ancona, lui dice, era
lontanissima.
È all'epoca, magari forse non c'era nemmeno la ferrovia. E tutto bene, a un certo punto succede una roba molto spiacevole. In una serata in cui i maggiorenti del paese sono tutti in teatro, arriva il passatore, che era un brigante che viaggiava, mi sa che forse viaggiava anche da queste parti, prende tutti in ostaggio, acchiappa il capofamiglia di ogni situazione e lo accompagna a casa per poter rubare e prende tutto quello che avevano. Quando tocca alla famiglia Artusi, patatrac, perché a casa sono rimaste un paio di sorelle che vengono, poverette, violentate.
Noiose, hanno fatto proprio bene i banditi.
Insomma, non si dice queste cose, Paolo. Succede un macello, una sorella si impazzisce, si vede avevano uno strano rapporto, chi lo sa. Insomma, Pellegrino decide a quel punto di lasciare la natia Romagna, siamo negli anni 70, e di trasferirsi in Toscana, dove si sentiva più sicuro. Passa un paio d'anni, sta a Livorno e poi si ferma a Firenze. E qui comincia una nuova vita, apre un banco di stoffe, di sete, e però la sua fissa è fare il letterato. Scrive un paio di saggi, uno sul Giusti.
Bruttissimi.
Un disastro. E poi invece si avvicina alla cucina. Cioè comincia a esercitare con i suoi cuochi, lui c'ha un paio di cuochi, e ci si mette in maniera, per questo è la scienza di mangiar bene, perché lui in maniera empirica si affaccia a questo mondo. Lui non era un cuoco, lui
assaggiava.
Esatto, e diceva questo mi piace, questo non mi piace. Infatti tante ricette, lui lo scrive proprio, le ha fatte fare anche 5 o 6 volte finché non è arrivato alla perfezione. E quindi le ricette scritte in questo librino sono ricette provatissime. Con la sua Marietta e il suo Francesco. Arriva e la Marietta dice che è questa di... a cui poi lui lascia quando muore i diritti d'autore del libro, pensa che carino, li lascia
sì.
a loro due.
E certo, era la vera famiglia.
Lui dice, il libro lo cominciò quasi per scherzo, Poi vide che gli veniva bene e vi si appassionò. Scriveva sempre, si alzava la mattina alle 8 e si metteva a tavolino. Poi riprendeva a scrivere per qualche ora. Era un continuo alternarsi tra lo studio e la cucina, la penna e le pentole. Solo però che poi il problema era, come succede anche oggi, chi mi pubblica il libro?
Case editrici ne provò molte. Andò fino a Milano. Credo che ci fosse come sindaco Capuana, che era siciliano come Verga. Verga anche lui aveva i suoi guai di edizioni. Infatti Verga più che altro è francese, teatro di Antoine. Ha fatto le sue esperienze più belle in Francia, come Pirandello, dove? A Berlino. Sai, da noi in Italia si è fatto tanta fatica a far la nazione e a conguagliare, insomma. Nel 1840 Alessandro Manzoni aveva finalmente fatto l'ultima edizione dei Promessi Sposi, quella definitiva, avendo tolto tutti i peccati della monaca di Monza e del conte del Sagrado, che poi l'ha chiamato innominato. Ecco, appena se li presenta, subito scoppiano in lacrime e abbracciano il cardinale. No, sai, lui era preparatissimo. Alessandro Manzoni veniva dalla cultura francese, era vissuto a Parigi con la mamma, Giulia Beccaria, e col ganso della mamma, che era Carlo Imbonati, quel giovinetto che aveva studiato con chi? Con l'abate Parini. Ma questo è il nostro illuminismo, eh? È come il conte Alfieri. Si ebbe a male perché a Parigi gli tirarono i sassi dietro la carrozza. Dice, ma come? Questi francesi non capiscono nulla. Tre carrozze sole, 8 camerieri soltanto. Gli pareva di essere democratico, capito? E allora poi ha scritto il Misogallo per dispetto. E questi sono i nostri illuminismo. Ma e il nostro Manzoni, quando poi chiese il permesso di andare a Parigi a trovare la madre anziana, quando ormai si era convertito con tutti i figlioli, che ne faceva fare uno via l'altro con le povere mogli, allora il prete consigliò le amministrazioni austriache a non dargli il permesso perché portava dalla Francia il vento della irreligiosità. Povero Manzoni, insomma. Poi lui stesso non era una persona brillante perché tartagliava, non ha fatto mai un discorso in pubblico, che invece era il momento dei discorsi. Vedi quanto poi chiacchierava Mussolini, e anche oggi, visto Renzi, parla in continuazione, perché convince. Sai, a quell'epoca c'erano tanti illetterati, il popolo poco sapeva leggere. La mia nonna non è andata mai a scuola, come Pinocchio. Eppure Pinocchio, quando c'è la tomba, dice, qui giace la bella bambina dei capelli turchini, come faccio a leggere non si sa. Però con la pratica, e così feci io ho imparato su questo libro di cucina, perché da bambino ero goloso. Vabbè che anche oggi ho mangiato il dolce.
Ecco, appunto,
sì.
Da bambino.
Perché vabbè, ora... perché sai, in questi posti qui si mangia bene, allora m'hai portato in un posto chic, allora ho mangiato anche il dolce. Stasera farò invece digiuno di bellezza. E...
non è mica vero, non gli date retta, eh. Fa non così per farsi compatire, dice, poverino, vedi.
Vabbè,
non
vabbè. Non è vero. Insomma, e... allora, non mi
allora, lui c'ha una passione per Manzoni, l'avete capito, no? L'Artusi, lui, l'ha sempre sottovalutato.
Non è vero, un pochino, l'ho letto con piacere.
Però un pochino Un pochino sì, dai, perché lo dice lo stesso Artusi, dice, ora non è perché io mi sono occupato di roba che puzza di fritto e di mangiare, voi mi gabellate come un golosone e invece di essere... Il libro dell'Artusi è stato importante nella storia d'Italia, perché è stato proprio uno spartiacque. A quel punto lì lui si rende conto che c'ha bisogno l'Italia di un... L'Italia è unita, però dice che bisogna unirla anche a tavola, perché insomma...
E anche nella lingua, senti qui, dopo l'unità della patria mi sembrava logica conseguenza il pensare all'unità della lingua parlata, che pochi curano e molti osteggiano, forse per un falso amor proprio e forse anche per la lunga e inveterata consuetudine ai propri dialetti. Sai, io dico male sempre di Mussolini, però nel 1935 Mussolini chiuse tutti i teatri dialettali per dare sfogo e aiuto al teatro in lingua, al toscano illustre, la lingua di Dante, per cui il povero Manzoni dovette venire qui. Perché era disperato, aveva delle contesse e gli scrivevano delle cose imbecilli. Infatti, lui fa parlare pochissimo i suoi personaggi. A tal segno, disse Lucia, e scomparve su per le scale. Ecco, e così è il commento al fatto che Don Rodrigo ha... affermato il prete e gli ha impedito il matrimonio. Quando poi Renzo è ubriaco a Milano, peggio che mai, nella edizione del 27 diceva: «Ehi, oste, senti questo fiasco come crocchia!» Mai sentito dire. Invece poi, nella ultima edizione, dice: «Senti come suona affesso!» per dire che è rotto. Vecchia barzelletta, ce ne vuole un altro di queste bottiglie, perché questa era sfondata. Ecco, che ridere. E, sai, poveretti, però il Manzoni risolve con i Promessi Sposi come ha fatto con la Delchi. Anche la moglie di Carlo Magno, Ermengarda, dice: qui presso il Tiglio, e la mettono presso il Tiglio, parlatemi di lui, sento che i giunge, blu, e muore. Allora parte il coro, sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, lenta le palme rorida di morte il bianco aspetto. Ai, nelle insonni tenebre, pei claustri solitari, tra il canto delle vergine, ai supplicati altari, sempre al pensier tornavano gli irrevocati dì, quando ancor cara, improvvida ad un avvenir malfido, ebbra aspirò le vivide aure del franco lido e tra le nuore saliche invidiata uscì, quando da un colle aereo il biondo crin gemmata, tutti accusativi la greca, vedea nel pian discorrere la caccia affaccendata e sulle sciolte redini chino il chiomato sir. E via. Avete mai letto voi la Delchi? La Delchi si può leggere. Gli inni sacri sono di una bruttezza, per cui Giosuè Carducci li buttava dalla finestra. Sai, però deve star zitto anche Carducci, perché non è un grande poeta, un grande professore di scuola. È riuscito a scrivere però un'unica poesiola che mi è venuta in mente oggi perché ho visto la nebbia agli irti colli pioviginando sale. Questa la sanno tutti, vedi?
Ce l'hanno fatta studiare a scuola.
È un'odicina perfetta, fatta proprio bene. E poi...
Questo era il mondo in cui l'Artusi viveva.
Viveva.
E quindi lui, il lessico che si usava nella cucina, era un lessico cioè, si parlava in francese in cucina, perché la
c'era
Francia...
solo i libri francesi.
E quindi
il Brillant Savarin.
Leggili un attimino, scusa, quella ricetta che lui porta ad esempio di come... Questo libro era un libro destinato... No, all'inizio, Paolo. Grillò abbragiato. Lo trovi alle prime pagine.
Bombe composte. No.
No. Questo è un libro scritto per le donne in una lingua che si poteva capire. Perché all'epoca...
Che per le donne prima aveva scritto il Boccaccio. La prefazione del Boccaccio, oltre che bella perché descrive la peste del 48 a Firenze, è perché dice: io ho scritto per le donne. Infatti quel gruppo di giovanotti e ragazze, sono più ragazze, sono 7 ragazze e 3 maschi soli.
Sono passati 500 anni però, cioè ci hanno scritto
e lo so, roba. Ma dice perché gli uomini hanno la guerra come... di disinvoltura e di stazione, la caccia, il gioco, le donne hanno solo il pettegolezzo. Sì, il Boccaccio va sempre riletto. Allora, aspetta,
alle
vado davanti,
pagine.
Alle prime pagine, ricette, qui?
No, scusate.
Sugo di carne.
Ci avete messo così distanti, noi si sta volentieri vicino.
E vieni un po' più qua, perché io mi sono messo...
Posso?
Vieni. Mi sono messo in corrispondenza del corridoio.
Sempre.
Vieni.
Ecco,
Cocca.
Ora
perché
sì.
Perché tu mi copri, per quello avevo sculettato in avanti. Mi copri la luce.
Oi, con me, ragazzi. È Vanesio, guardate. Io no, ve lo dico. No, Vanesio.
Se
no,
c'è
Vanesio.
La lampada voglio pigliarla.
Certo, certo.
L'hai trovata?
Ora mi metto un dietro, aspetta. Eccolo.
Uno dei versi più brutti.
Abbraggiato. Aspetta.
Ma no, no. Sai, scrivevano delle robe orrende perché la cucina era solo francese. Allora, un esempio. Grigliò abbragiato. La volaglia spennata si abbrustia, non si sboglienta. Ma la longia di bue piccata, di trifola cesellata e di giambone, si ruola a forma di valigia in una braciera con butirro. Umiditela soventemente con grascia e sgorgate e imbianchite 2 animelle e fatene una farcia da chenelle grosse un turacciolo. Da bordare la longia. Cotta che sia, giusta di sale, verniciatela con salsa di tomatiche, ridotta spessa da velare, e fate per guarnitura una macedonia di melonetti e zucchotti e servite in terrina ben caldo.
Cosa mangiavano?
Non si è capito nulla.
Però invece lui porta
una bella lingua.
Una bella,
sì,
lingua.
Una bella lingua.
Quindi lui riesce a un certo punto a stamparlo, perché decide di stamparlo da sé, perché gli altri editori gli avrebbero tirato il collo e non gli avrebbero dato punti soldi, e lui dice: sai cosa? Io lo faccio da solo.
Ed punti soldi.
Punti soldi.
Nessun denaro.
Esatto. Invece lui era abbastanza attento a quel lato lì.
E poi non c'ha tanti manzonismi degli stenterelli di cui parla sempre il Carducci, perché senti per esempio Polpettone: signor Polpettone, venite avanti, non vi peritate, voglio presentare anche voi ai miei lettori. Lo so che siete modesto ed umile, perché veduta la vostra origine vi sapete da meno di molti altri, ma fatevi coraggio e non dubitate che con qualche parola detta in vostro favore troverete qualcuno che vorrà assaggiarvi e che vi farà anche buon viso. È carino. anche l'inizio che dice la cucina è una briconcella e spesso e volentieri fa disperare. E mentre ho riletto le novelle di Capuana, brutte, tutti i bambini hanno il diminutivo, tutte le cose carine hanno l'affettiva divaricazione, una roba impossibile a leggersi. Eppure è stato fatto sindaco di Milano due volte, perché la politica, credo che fosse socialista Capuana. E poi avevamo noi a Livorno l'orribile Guerrazzi, che ha scritto l'assedio di Firenze, brutto! Oddio, e vanno continuamente in chiesa a trovare il Savonarola. Non si vede l'ora che bruci questo Savonarola. Allora,
quando quindi lui stampa il suo libro, ha scritto 450 ricette e comincia a venderlo per corrispondenza. In un'epoca in cui non esisteva internet, magari le poste funzionavano.
E la posta andava bene.
Questo libro diventa un successo clamoroso, in pochissimo. La gente comincia a mandargli le richieste, gli manda le proprie ricette. E lui, quindi,
e gli assegni
e gli assegni. E lui inizia un lavoro quasi interattivo. E alla 13ª edizione, l'ultima che lui ha stampato, le ricette sono arrivate a essere 790. Lui non si arroga il diritto e dice questa è una ricetta mia. Lui dice no, questa è una ricetta che mi manda un signore di Milano,
sì.
La signora invece quell'altra, la signora Mantegazza soprattutto ha con lui
sì, perché era
lavoro.
La moglie di un senatore. Paolo Mantegazza ha scritto L'igiene dell'amore, con tutte le cose che a quell'epoca anch'io da giovane lo lessi con grande interesse, perché parlava delle malattie veneree. E durante le sue conferenze citò un paio di volte l'Artusi con grandissimo successo, perché era come la televisione di ora. Qualsiasi idiozia dici diventa subito popolare, dice, ah, benissimo, l'ho vista in televisione, deve essere vero, è vero. Anche lei, poverina, è andata in cucina lì, col grembiulino.
Sì.
Ha scritto dei libri di cucina interessanti, ma finché non ti fai la reclame da te stessa, nessuno li comprerà. Perché l'Artusi sapeva.
Sono di nicchia. Manco di nicchia.
Guarda,
no, l'Artusi è stato più furbo di me, ma era anche un'epoca in cui magari non c'è. Ora, da non parlarne a essere l'ultima delle professioni negletta e trattata proprio malamente, perché il gusto era l'ultimo dei sensi a cui si dava importanza. Adesso la cucina è diventata invece il fugium peccatorum di tutti, ci si vanno
invece, siccome
troppa roba.
È un'epoca anche di gran puzzi, ci sono i profumi, tutti sarti, chiunque fa un vestituccio qualsiasi tira fuori boccette, boccettine con pubblicità bellissime di donne nude che si baciano con dei giovanotti buonissimi. E il profumo si vende come si vendeva nel Settecento. Anche i bagni allora erano molto scarsi. Racconta anche Maria Antonietta che molti pisciavano dietro le tende, in quella insenatura che si faceva davanti alla finestra, e poi si asciugavano con le tende stesse. Sì, e c'erano le dame, avevano una sedia, una poltrona, e le pedine sedevano col culo in terra. Che pensate gli odori di questi saloni? e quindi andava di gran moda la profumeria. Allora vi leggo a pagina 26. Allo svegliarvi la mattina, consultate ciò che più si confà al vostro stomaco. Se non lo sentite del tutto libero, limitatevi a una tazza di caffè nero. E se la fate precedere da mezzo bicchiere d'acqua, frammista a caffè, servirà meglio a sbarazzarvi dai residui di una imperfetta digestione. Se poi vi trovate in perfetto stato e avvertendo di non pigliare abbaglio perché c'è anche la falsa fame, sentite subito bisogno di cibo, indizio certo di buona salute e pronostico di lunga vita, allora viene opportuno, a seconda del vostro gusto, col caffè nero un crostino imburrato o il caffè con latte oppure la cioccolata. Dopo 4 ore circa, che tante occorrono per digerire una colazione ancorché scarsa e liquida, si passa, secondo l'uso moderno, alla colazione solida delle 11 o del mezzogiorno. Questo anche a te piace mangiare a mezzogiorno?
No,
io a me sì, piace mangiare presto, perché quando sono scappato dalla mia famiglia povera e odiosa, sono andato a Milano. E dove è andato? Quartiere cinese, che costava poco. A mezzogiorno mangiavo un piatto di riso con 3 cicciolini sopra e quello era. Allora, questo pasto, per essere il primo della giornata, è sempre il più appetitoso e perciò non conviene levarsi del tutto la fame. Se volete gustare il pranzo, e a meno che non conduciate vita attiva e di lavoro muscolare, non è bene il pasteggiar col vino, perché il rosso non è di facile digestione e il bianco, essendo alcolico, turba la mente se questa deve stare applicata. Meglio è il pasteggiar la mattina con acqua pura e bere infine un bicchierino o due di vino da bottiglia, oppure il far uso di tè semplice o col latte, che io trovo molto omogeneo, non aggrava lo stomaco e, come alimento nervoso e caldo, aiuta a digerire. Senti che bella lingua, si capisce che cosa si deve fare. Nel pranzo, che è il pasto principale della giornata e direi quasi una festa di famiglia, si può scialare, ma più durante l'inverno che nell'estate, perché nel caldo si richiedono alimenti leggeri e facili a digerirsi. Più e diverse qualità di cibi dei due regni della natura, ove predomini l'elemento carneo, contribuiscono meglio a una buona digestione, specialmente se annaffiati da vino vecchio ed asciutto. Ma guardatevi dalle scorpacciate, come pure di quei cibi che sono soliti a sciogliervi il corpo, e non dilavate lo stomaco col troppo bere. A questo proposito, alcuni igienisti consigliano il passeggiare con l'acqua anche durante il pranzo, serbando il vino alla fine. Fatelo se ve ne sentite il coraggio. A me sembra un troppo pretendere. Anche io preferisco saltare il pasto, ma ci deve essere il pane e il vino, che lo so che sono le specie della messa, però anche la persona più irreligiosa, se non c'ha il pane e il vino, non va a letto contenta. È vero o no?
Sì, sì, è vero. Sono cibi simbolici, ma sono anche,
voglio
dire, quelli
che non si può fare a meno.
Che ci hanno permesso di arrivare fino qua. Quindi lui, queste sono le regole igieniche che lui dà, no? Dice, appena sentite una certa nausea smettete di mangiare. Sì. Ecco, insomma, però lui è chiaro che sa di parlare a persone che possono mangiare alle 11, mangiare a mezzogiorno. Però infatti lui dice che i diseredati dalla fortuna fanno di necessità virtù e si devono consolare che la vita attiva e frugale contribuisce alla robustezza del corpo e alla conservazione della salute. Quindi lui dice, vabbè, voi potete, dovete mangiare meno perché non ce l'avete, ma state sicuri che
camperete. E poi a volte dice anche, io scrivo queste ricette per una borghesia benestante, lo dice chiaramente. Ho visto, dice, al mercato un povero operaio avvicinarsi alla macelleria e poi uscire scotendo il capo e rivolgersi al fruttivendolo e comprare i fagioli, che pur ventosi sono un alimento sano e completo. E così a Firenze, io se non ci sono quei fagioli piccoli con la buccia leggera, bianchi,
cannellini.
I cannellini, io quando vado a Firenze mangio la ribollita, che è pane risaltato col cavolo nero, e poi i cannellini. E quello è il mio pranzo di ritorno alle origini.
Ma i fagioli sono stati importanti quasi quanto il grano, quanto il riso, sono le piante dell'umanità. Diceva Umberto Eco che se, quando sono arrivati i fagioli, quelli bianchi che mangiamo adesso sono arrivati dalle Americhe insieme a tutto.
Perché noi avevamo le cicerchie, quelli piccoli.
O i fagiolini con l'occhio, sono i fagioli italiani. Ma quando è arrivata dall'America appunto questa nuova, nuovi prodotti che nessuno aveva mai mangiato prima di allora, ecco che l'umanità e l'Europa ha decuplicato la popolazione, perché i fagioli sono pieni di proteine e ancora non erano state scoperte, non si sapeva, però il buon senso popolare già aveva scoperto.
E le patate, per caso, la patata era applicata come fiore, il fiore della rivoluzione americana, perché prima dell'89 le colonie americane si ribellarono col simbolo di questo fiore bianco, un fiorellino carino, bianco, che fu portato in Europa, in Francia. Tutte le signore si misero sul cappello questo fiore e misero i bulbi di questo fiore in giardino. Quando venne poi la guerra del 70, dalla fame terribile che i poveri francesi si adattarono anche a mangiare i topi, ecco che mangiarono anche i bulbi da fiore e scoprirono che quello della patata era buonissimo. E così oggi senza le patate non si potrebbe vivere. Pensate alla Germania, dove il grano ce n'era poco e caro. Si racconta di un periodo della guerra dei contadini nel 500, che i preti si adattarono a dire messa con le ostie fatte con le rape, perché non c'era il grano, e facevano l'ostia. Sai, tanti luterani erano stati scomunicati, che dice si può fare l'ostia da noi, buonissime anche di rapa. Sì, è perché poi la Germania si divise in regioni, cuius regio e ius religio. Ogni regione ci avrà la sua. E allora, sai, Carlo V, quello che fece la guerra con Francesco I, francese, e vinse lui, era Carlo V dell'impero e Carlos I in Spagna. Era figlio di Juana la Loca, di Giovanna la Pazza, e lui tenne prigioniero Francesco I e i figli maschi, per cui la povera Caterina dei Medici quando ho sposato a 14 anni e il ragazzo ne aveva 16, con il suo parente Clemente VII, il Papa Medici, e Francesco I a sedere in camera mentre i ragazzi nel letto con le tende tirate consumavano il matrimonio. Poi, quando si aprì le tende, la reginotta Caterina batté le mani per dire che aveva fatto il dovere coniugale. Ed era non il delfino, era Enrico II, il fratello, quello più giovane. Poi il delfino morì e questo diventò re. Però non fecero mai figli per 10 anni, perché lui aveva la ganza. Era la governante di quando lui era in prigione da ragazzino, era stata la sua nave scuola e ha continuato a trombare quella. Oh, quando questa qui, per fortuna, poi invecchiò e morì, allora lei ha fatto 14 figli, Caterina.
Si è rifatta,
sì. E poi è rimasta, perché è morto anche Enrico II, era maniaco delle frecce, dei giochi, di duelli, così. E allora una freccia gli andò in un occhio e dall'occhio andò nel cervello e morì. E lei, la regina vedova, con i figli piccolissimi, Carlo IX aveva 9 anni e lei lo portò in giro per tutta la Francia, vestito da reuccio con la sua corona in testa. E Caterina ha portato in Francia molte curiosità, fra cui la forchetta e
i carciofi, fosse una ghiottissima.
Poi portò le arance e i limoni e fecero la cultura dove? In Provenza, perché lassù a Parigi era troppo freddo. Però poi fecero i vasi con i limoni che si tiravano dentro la limonaia, le ville avevano, perché lei era golosa dell'anatra all'arancio e ci volevano questi...
Papero lo chiamava
il
lei.
Papero, sì.
All'arancio.
Anche perché era quello che aveva svegliato i romani quando arrivarono i nemici. I paperi fanno delle grida trionfali e svegliarono i senatori. Quindi il papero è anche importante storicamente. Allora,
a Caterina gli devi anche il tabacco, altra cosa arrivata dalle Americhe.
E fumava la pipa.
Lei era innamorata di quello.
E anche il sigaro. E dava poi la cicca alle damigelle e quando avevano i denti gialli tutte contente per far vedere, ridevano per farsi vedere i denti gialli del tabacco.
Perché voleva dire essere...
Carissimo, pensa cosa costava una foglia di quelle arrotolate sulla coscia della...
Ma io ci ho pensato, le cose arrivate dall'America e quelle che hanno avuto subito successo, il tabacco, il tacchino, il cioccolato, sono state quelle che la nobiltà ha sposato subito.
Subito,
no? Quando invece c'è stato gli altri prodotti come le patate o il pomodoro, ecco, ci è voluto a 300 anni. L'Artusi, per esempio, 1891, l'anno di stampa, è il primo che mette la ricetta del pomodoro distinguendola la salsa dal sugo, cioè alla sua epoca ancora il pomodoro era una roba poco usata.
Avevano paura che fosse velenoso. E allora i pomodori si mettevano come simbolo socialista sui cappelli da uomo per le suffragette. Le donne che volevano il suffragio universale si chiamavano suffragette e mettevano sul cappellino, chiamato anche maggiostrine a Milano, perché i magister erano le fragole. C'è una bella poesia del Porta, e con la scusa de catassui magister, perché quando lei si china per raccogliere le fragole, c'è qualcuno che dietro tocca la, capito?
Che le fragole sono basse, le fragole sono basse.
Sono basse le fragole. E c'era anche i pomodori come simbolo. Così. Poi invece si scoperse che oltre a dare colore, davano anche sapore piacevole. Fino all'orribile regina Margherita, che è andata a partorire a Napoli, ma avendo fatto il figliolo col cugino carnale, Umberto I, è venuto Vittorio Emanuele III, piccino brutto, il mio re, orrendo. E lei ha partorito a Napoli per affezionare il popolo napoletano a questo mostro, perché i Savoia non erano amabili, non parlavano neanche italiano. L'unica che parlava bene l'italiano era Maria José del Belgio, che l'avevano fatta sposare al ragazzo Umberto II e che aveva studiato a Firenze al collegio
del Poggio Imperiale.
Del Poggio Imperiale, dove c'erano tutte le principesse. Che noia parlare di cucina, come ti odio per paura di amarti troppo. Buoni, buoni, buoni.
Scusa, gli potresti leggere, cosa gli vuoi leggere? Gli vuoi leggere una ricetta?
Sì.
Quale vuoi leggere?
Provamela.
Quella del minestrone?
Ah, sì, perché una volta lui è stato a Livorno, prima di Firenze, è andato così a sorpresa in una trattoria dove gli hanno dato un minestrone terribile, per cui dopo correva nel luogo comodo, che bisognerebbe invece chiamarlo luogo scomodo, perché sai, facevano i cessi lontani. Non ci avevano,
ecco qua,
il bagno in camera.
47, la ricetta 47.
Allora aspetta, che mi metto anche gli occhiali. Ormai non vedo quasi più nulla. Vado al tasto, come il Porta. Allora. Minestrone. Il minestrone mi richiama alla memoria un anno di pubbliche angosce e un caso mio singolare. Mi trovavo a Livorno al tempo delle bagnature, l'anno di grazia 1855, e il colera, che serpeggiava qua e là in qualche provincia d'Italia, teneva ognuno in timore di un'invasione generale che poi non si fece aspettare a lungo. Un sabato sera entro in una trattoria e dimando: «Che c'è di minestra?» «Il minestrone», mi fu risposto. «Ben venga il minestrone», dissi io. Pranzai e, fatta una passeggiata, me ne andai a dormire. Avevo preso alloggio in piazza del Voltone, in una palazzina tutta bianca e nuovissima, tenuta da un certo Domenici. Ma la notte cominciai a sentirmi una rivoluzione in corpo da fare spavento. Da passeggiate continue a quel gabinetto che più propriamente in Italia si dovrebbe chiamare luogo scomodo e non luogo comodo. Maledetto minestrone, non mi buscheri più, andavo spesso esclamando, pieno di malanimo contro di lui, che era forse del tutto innocente e senza colpa veruna. Fatto giorno e sentendomi estenuato, presi la corsa del primo treno e scappai a Firenze, ove mi sentii subito riavere. Il lunedì giunge la triste notizia che il colera è scoppiato a Livorno e per primo ne è stato colpito a morte il Domenici. Altro che minestrone! E basta, ve lo leggo. Vuoi la ricetta?
Volete la ricetta?
Fagioli sgranati, ossia freschi. Se sono secchi, date loro mezza cottura nell'acqua. Trinciate a strisce sottili cavolo verzotto, spinaci e poca bietola. Teneteli molle nell'acqua fresca, poi metteteli in una cazzaruola all'asciutto e, fatta che abbiano l'acqua sul fuoco, scolateli bene, strizzandoli col mestolo. Se trattasi di una minestra per 4 o 5 persone, preparate un battuto con 40 grammi di prosciutto grasso, uno spicchio d'aglio, un pizzico di prezzemolo, fatelo soffriggere, poi versatelo nella detta cacciaruola insieme con sedano, carota, una patata, uno zucchino e pochissima cipolla, il tutto tagliato a sottili e corti filetti. Aggiungete i fagioli e, se credete, qualche cotenna di maiale, come alcuni usano, un poco di sugo di pomodoro o conserva. Condite con pepe e sale e fate cuocere il tutto con brodo. Per ultimo versate riso in quantità sufficiente, onde il minestrone riesca quasi asciutto, e prima di levarlo gettate nel medesimo un buon pizzico di parmigiano.
Vedi, questo è...
Vi avverto però che questa non è una minestra per gli stomachi deboli.
Perché questo... lui mette anche un appendice per gli stomachi deboli, ricette un pochino più delicate. Quindi è avanti l'Artusi, lui usa il riso, cioè prima che gli italiani imparassero a usare il riso. Se ci pensi, il tuo Mussolini aveva fatto anche lui la battaglia del riso, no?
La battaglia del grano.
E anche quella del riso.
E anche quella del riso.
Mangiava,
perché già Cavour aveva fatto, sì, aveva fatto le risaie, aveva levato i pantani e fatto, insomma, dove poi ci ha fatto la mangano, l'esordio. Ma com'era bella! Volgare, bella, e poi invece finita signora, quando era sola, che i figli erano andati in America, così veniva a trovarmi a teatro e poi mi portava, lei aveva 1 milione di vecchie lire per vivere un mese, e mi faceva la frittatina di zucchine che io adoro, dopo la recita mi portava lì e si parlava di teatro e di cinema, che lei aveva fatto anche gratis per Pasolini, la Madonna, in un film. Dice: voi, ho fatto 3 pose, che gli chiedi soldi? Anche lui ha visto, con quei ragazzini spende un sacco di soldi, perché si parlava così fra di noi, e poi si poteva dire, non era peccato. Olbia, di qualche altra cosa a te, poi io gli racconto un paio di barzellette. Come l'imbecille di... Dove eravamo?
Non lo dico.
Eravamo in una città e viene l'organizzatore. Dice: mi raccomando, dica qualche barzelletta.
Oddio, non l'avesse mai detto.
Perché si ricordava vagamente delle poesie di Palazzeschi che gli parevano strane e poco poetiche. Quando non si parla del passero solitario, capito? O della quiete dopo la tempesta, soggetti strani. E invece è proprio quello che mi piaceva di Palazzeschi, che io conobbi ed amai. Quando avevo 20 anni non ero brutto, e del gruppo mio di ragazzi che si recitava ero uno dei meglio. Per cui lì mi corteggiò, mi fece complimenti e così. E poi negli anni sono tornato a trovarlo, finché da ultimo mi fece così dalla terrazza, e poi morì per un dente cariato Il 15 di agosto non c'è neanche un medico in tutta la città. E lui gli è andato al cervello e è morto. Un dente cariato. Che ce n'aveva ancora di denti. Noi eravamo selezionati. Io ho ancora tutti i miei denti, eppure ho quasi 90 anni. Ormai non brillano più, perché da lontano ormai non sembrano più perle, ma...
Digli qualche cosa?
No, si può dire magari che un altro amico di Artusi aveva tanti amici a Firenze, oltre al Mantegazza.
Anche a Bologna, dove lui si era laureato.
L'amico...
A Bologna aveva come amico Olindo Guerrini, che era della Romagna anche lui, ed era il direttore dell'Archiginnasio, la biblioteca della città, che è lì accanto alla chiesa di San Petronio.
Anche lui ha scritto un libro di ricette
dopo.
Lui però ha scritto L'arte di riutilizzare gli avanzi, quindi prima cucinate quelli dell'Artusi, quando vi avanza andate a prendere il libro di Guerrini,
sì. E ve lo è bellino, spiritoso,
molto.
Sì, però lui noioso, siccome era di queste zone da cui è venuto Ariosto, scriveva in ottave per fare come l'Ariosto. Fiume che scende giù dal bolognese, fiume dall'acqua cristallina e cheta, o caro fiumiciel del mio paese, tu sol m'hai fatto diventar poeta, tra i floridi giuncheti e la cortese delle tue fresche rive, ombra segreta, tra la verzura tua serrata e colta, ho conosciuto amor la prima volta. Ella cantava e la canzon gioconda laggiù tra i salici moriva. Ella era bionda, bella ed io l'amavo, glielo volevo dire, non osavo. Eppure sono in ottava, Al margine del fiume al fin venuti, un pensiero ci colse all'improvviso, e così ci fermammo irresoluti, così tra la vergogna e tra il sorriso. Vieni, gli dissi, vieni, ti porterò tra le mie braccia. E la disse di sì, rise, e i sereni occhi mi fisse arditamente in faccia. E allora mi pare che fa rima con la voluttà come una lama di accia. E poi,
però
che cosa venne poi? Vide d'intese l'acqua del fiume, cristallina e cheta. E tu lo sai, fiumiciel del mio paese, tu che m'hai fatto diventare poeta. Invece, quando poi ha avuto un po' di successo nello scrivere, è stato quando faceva lo scapigliato, il satanico, firmandosi Lorenzo Stecchetti. Il canto dell'odio. Quando tu dormirai dimenticata sotto la terra grassa e la croce di Dio sarà piantata ritta sulla tua cassa, quando ti colerà marce le gote entro i denti malfermi e nelle occhiaie tue fetenti e vuote brulicheranno i vermi, per te quel sonno che per altri è pace sarà strazio novello e un rimorso verrà freddo e tenace a roderti il cervello. Io sarò quel rimorso. Io te cercando nella notte cupa, la mia che fugge il dì, verrò latrando come latra una lupa. Io con quest'ugna scaverò la terra per te fatta letame e il turpelegno schioderò che serra la tua carogna infame. Oh, come nel tuo cuore ancor vermiglio sazierò l'odio antico, o con che gioia affonderò l'artiglio nel tuo ventre impudico. Sul tuo putrido ventre accoccolato riposerò in eterno, spettro della vendetta e del peccato, spavento dell'inferno. E dall'orecchio tuo, che fu sì bello, sussurrerò implacato detti che bruceranno il tuo cervello come un ferro infocato. Quando tu mi dirai perché mi mordi e di velen mi imbevi, io ti risponderò: non ti ricordi che bei capelli avevi? Non ti ricordi dei capelli biondi che ti coprivano le spalle e degli occhi nerissimi e profondi pieni di fiamme gialle e delle audacie del tuo busto e della opulenza dell'anca? Non ti ricordi più come eri bella, provocatrice bianca? Non foste tu che nudo il petto agli occhi altrui porgesti? Sì, mi rispose una voce dal pubblico e venne fuori nel corridoio, era Paola Borboni. Era molto spiritosa. Allora, poi questo Olindo Guerrini aveva anche una firma femminile, Argias Bolenzi, che è l'anagramma di una parolaccia bolognese,
che
di una
non
frase.
Che non gliela dici. Da.
Non la dico perché hanno fatto scandalo le signore della Dante Alighieri di Milano.
Dio mio.
Si alzarono e andarono via. Perché
prova a farla adesso.
Sì, sbori nella figa. Tanto vedi
più siamo... salta nessuno.
No, perché siamo lontani da Bologna e la quindi mia. Il dialetto non è compreso. Tutte le settimane Olindo Guerrini pubblicava sul giornale una poesiola un po' oscena per far ridere il Carducci, il quale era molto porcellone. Aveva un amante mezza inglese, Annie Vivanti, che ha scritto il primo libro con la droga, Naya Tripudians, che sarebbe una signora che gli dà alle bambine la cocaina per farle trombare coi vecchi. Bellissimo, un libro stupendo, culturale. Allora, il tuo sigaro toscano è una vera indegnità. Quanto più lo prendo in mano, tanto più mi fa pietà. Sembra trippa di vitello, sembra pasta che rinvien, sembra un pezzo di brudello, mezzo vuoto e mezzo pien. L'ho palpato, accarezzato, l'ho succhiato in su e in giù. Tempo perso, è rovinato, oramai non tira più. Buoni, buoni. Poi ce n'è un'altra. Quando trovo qualcun che me la mena, la mia capretta a pascolar sul monte, tutta la sento di dolcezza piena, guizzar pel gusto che le brilla in fronte, e se poi qualche dun me la rimena, corro tosto a lavarla d'una fonte, indi l'asciugo e non è asciutta appena che a trastullarsi ancora le voglie appronte. Sempre sana e piacente al caldo e al gelo va intorno e con gli scherzi altrui diletta, tanto la tenni ed educai con zelo. Eccola qui che una carezza aspetta, fresca, pulita e non le pute il pelo. Dite, chi vuol baciar la mia capretta? Ecco, basta. Perché poi ce n'è un'altra sul buco del culo, è troppo tremenda. Quando incontrai Moana Pozzi, che ci aveva tre canzoni, poverina, una del davanti, una del dietro e una dell'uccello. Finite queste tre canzoni non sapeva più che fare. Allora, no, vi dirò Palazzeschi che è più. I fiori, era l'epoca floreale, la regina si chiamava Margherita, Mascagni aveva scritto un'opera Iris, la signora delle camelie si chiamava Traviata, si chiamava Violetta e così via. Allora, i fiori, non so perché quella sera fossero i troppi profumi del banchetto, irrequietezza della primavera, un'indefinita pesantezza mi gravava sul petto, un vuoto infinito mi sentivo nel cuore, ero stanco, avvilito di malumore, non so perché non aveva mangiato, e pur sentendomi sazio come un re, digiuno ero come un mendico, chissà perché, non aveva preso parte alle allegre risate, ai parlar consueti degli amici gai o lieti, tutto m'era parso sconcio, tutto m'era sembrato osceno, non per un senso vano di moralità che in me non c'è. E nessuno s'era curato di me, chissà, o la sconcezza era in me, o c'era l'ultimo avanzo della purità. Ma era, chissà perché, sembrata quella sera terribilmente pesa la gamba che la buona vicina di destra teneva sulla mia fino dalla minestra, e in fondo non era che una vecchia usanza, vecchia quanto il mondo. La vicina di sinistra, chissà perché, non mi aveva sestato che un colpetto alla fine del pranzo al caffè e ficcatomi in bocca mezzo confetto, s'era voltata in là quasi volendo dire: ci sei anche te? Ah! Quando tutti si furono alzati e si furono sparpagliati negli angoli, sui vani delle finestre, per i divani di qualche romito salottino, io non visto scivolai nel giardino per prendere un po' d'aria, e subito mi parve di essere sollevato. La freschezza dell'aria irruppe nel mio petto risolutamente, e il mio petto si sentì liberato dalla vaga e ignota pena dopo i molti profumi della cena. Bella sera luminosa, fresca di primavera, pura e serena, milioni di stelle sembravano sorridere amorose dal firmamento, quasi un'immane cupola d'argento. Come mi sentivo contento, ampie robuste piante dall'ombre generose, sotto voi passeggiare, sotto la vostra sana protezione obliare, dimenticare tutti i mali del mondo, degli uomini, peccati, debolezze, miserie, viltà, tutte le nefandezze, tra voi fiori sorridere, tra i vostri profumi soavi, angelica carezza di frescura, esseri puri della natura. Oh, com'è bello sentirsi libero cittadino solo nel cuore di un giardino. Che c'è? Chi è? Ma avvicinai donde veniva il segnale, all'angolo del viale una rosa voluminosa si spampanava sulle spalle in maniera scandalosa il décolleté. Non dico mica a te, fu cenno a quel gruppo di bocciuoli che son sulla spalliera, ma non ne vale la pena. Magri affari stasera, questi bravi figliuoli non sono in vena. Ma tu chi sei che fai bella? Sono una rosa, non m'hai ancora veduta? Sono una rosa e faccio la prostituta. Te, io sì, che male c'è? Una rosa perché all'angolo del viale aspetto per guadagnarmi il pane. Fu qualcosa di male. Oh, che diavolo ti piglia? Credi che sia migliori i fiori in seno alla famiglia? Voltati dietro a te. Lo vedi quel cespuglio di quattro personcine, due grandi, due bambine, due rose e due boccioli? Sono il padre e la madre coi figlioli, se la intendono, è bene. Tra fratello e sorella, il padre se la fa con la figliuola, la madre col figliuolo, che cara famigliuola. E ancor miglior partito farsi pagare l'amore a ore che farsi maltrattare da un porco di marito. Quell'oca dell'Ortensia, senza nessun costrutto, si fa finir tutto da quel coglione del girasole. Vedi quei due garofani al canto della strada, come sono eleganti, campano alle spalle delle loro amanti, che fanno la puttana come me. Oh, oh, ciel, che casi strani, due garofani ruffiani. E lo vedi quel giglio lì, al ceppo di quel tiglio, che arietta ingenua e casta, lo vedi? È un pederasta. No, no, non più, basta, mio caro, ci posso far qualcosa io, se il giglio è pederasta, se puttana è la rosa. Anche voi, che meraviglia, lesbica è la vaniglia, e il narciso con lo specchio di candore si masturba quando è in petto alle signore. Anche voi, candidi, azzurri, rosei, vellutati, profumati fiori, e la viola ciocca fa certi lavoretti con la bocca, nell'ora si fugace che vi è data, e la modestissima violetta, beghina ad ogni fiore, fa lunghe processioni di devozione al Signore. Poi all'ombra dell'erbetta vedessi cosa mostra al ciclamino, povero Lilli, è la più gran vergogna corrompere un bambino, misero pasto delle passioni. Levai la testa al cielo per trovare un respiro Mi sembrò dalle stelle pungermi malefici bisbigli e il firmamento mi cadesse addosso come coltre di spilli. Però non mi gettai sulla terra bussando con tutto il corpo affanto. Basta, basta, ho paura, Dio, abbi pietà dell'ultimo tuo figlio. Aprimi un nascondiglio fuori della natura. Visita alla contessa Eva Pizzardini Ba. Buonasera, contessa.
Buonasera, carissimo Aldo.
Oggi giornata bella, contessa.
Troppo bella, carissimo Aldo. Non fa né freddo né caldo.
E la noia, contessa?
La che?
La noia.
Pa, 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 pa.
Sempre la stessa.
Ciò mi dite di nuovo, bravo.
Cosa dirvi di nuovo? Mi credete così ingenuo, nemmeno mi ci provo.
Bravo, e passate per giovine bizzarro, per uomo tanto strano, strano, bizzarro, bizzarro, strano, bravo.
Codesta bella veste, contessa, la vidi proprio ier sera precisa a una borghese
e fu inventata a Parigi che non è ancora un mese, sempre così si sa.
A Parigi fumano l'oppio.
A Parigi...
Verrà presto la moda anche da noi.
Certo, verrà poi. Le belle cose da noi sono un mito. Noi siamo quelli di ieri o di poi che governa Pitocco. Ma
di nuovo, la gallina ha fatto l'uovo.
Ecco, bella consolazione, dover vivere tanto per vedere tutti i giorni le medesime cose. Giunge il sole e se ne va. Cresce e cala la luna, sempre uguale il sole, la luna sempre uguale, non cambiano di colore, identiche le stelle.
Purtroppo,
azzurro il cielo, azzurro il mare, vale la pena di aprire una finestra per guardare? Mo, verde il prato, verde il bosco, il color vostro io lo conosco, ahimè, non ci badate. Si aspettano le solite persone alle solite ore che ci vengono davanti con la solita faccia, non è facile sbagliare, e con identica voce ci dicono le identiche parole, non giova il cambiare, che seppure ti sembrano l'uno all'altro diversi nelle forme o gli aspetti, ti diranno tutti alla stessa maniera, buongiorno contessa, contessa buonasera, tutti i giorni si nasce, tutti i giorni si muore. Quando si nasce c'è la levatrice, quando si muore c'è il dottore.
Preferisco la levatrice.
Io no, il dottore. Che ci si viene a fare? Che ci si fa? Si può sapere, si sa.
Calmatevi, contessa.
E dire che vorrei, solo per una volta, vedermi nuova nel mio specchio, come nuova, diversa da sempre, diversa da tutte.
Aver due bocche,
magari... Ma è un caso comune,
lo so, un occhio dietro.
Dove?
Nella testa,
ah sì.
Un dente sulla punta del naso,
meglio senza naso nel caso.
Due teste, comune, comune. Sette teste, 13 gambe, comune, comune.
Ieri sera per dormire mi sono fatta 3 volte la puntura di morfina.
3 volte?
Sono poche, sono molte.
Ma vi pare la morfina?
La morfina. La morfina.
Vorreste diventare d'un tratto regina o imperatrice? Antonietta? Messalina?
Forse sarebbe meglio...
Una poveretta?
Forse.
Povera molto, vivere d'elemosina, essere giù nel fango, forse.
Insultata, certo, battuta, almeno... Magari nel mezzo della strada, sull'ultimo gradino dell'abiezione, come una donna perduta. Sì, venduta, sì, essere vilipesa, prostituta, insultata, battuta, venduta, almeno per provare. Ma come fare? Noi chi ci può insultare? Voi, io? Siete troppo gentile, poveretto. Eccoci qui. Siete troppo corretto?
Mi proverò.
E non riuscirete che annoiarmi di più, ma proviamo. E ci tenete tanto, Dio, così tanto per fare, dirò io per la prima, sentiamo, ma no, mamma mia, ma no. Perché no, povero sciocco, no.
Stupida d'una donna.
Poi tu, colo, pitocco, vescica con la gonna, imbecille, cretino, uomo dal nulla, povera grulla, grullone, scimunito, rammollito, buffone, smencitissima vacca, porcona, puttana, vigliacca, basta, basta, basta. Mio carissimo Aldo, non crediamo di dirci qualche cosa di nuovo? Sensazione nuova io già non provo, la cerco ma non la trovo, amiamoci piuttosto, l'amore tanto vecchio mi sembrerà più nuovo. Sì, purché voi ritorniate come allora, quando mi ascoltavate senza pensare al male ed erano assai meno noiose le vostre serate. Mi avete amata voi ed io vi ho amato, ibò! Non dico questo, no, doveva essere molto noioso il nostro povero amore se l'abbiamo troncato e neppure ce ne ricordiamo. Era una parola sola allora, ricordate ieri sera, quella mia parola. Quale dite, mi fate venire male quando fu. Certamente vi sbagliate, fu la sera avanti, ve l'avevo già detta. 100.000 sere, capirete? Sono sempre la stessa, basta, basta. Non la ridite, lasciatemi morire in pace. Sono malata. Che sarà di voi? Di me? Buonanotte, contessa. Buonanotte, carissimo Aldo. Non vi meravigliate se ora vi faccio vedere un nuovo stranissimo frate vestito di un insolito colore. Un frate tutto rosso, nella veste, nei capelli, negli occhi, solo le guance bianche. Dirvi di più non posso. Un rigido, inflessibile frate che va senza guardare. Che bella veste, tutta rossa, come gli scende bene, in grandissime piegone, lungo la bella persona che nel diritto andare per nulla si scompone. Chi lo dice un bellissimo frate? Chi lo dice un bruttissimo frate? Chi lo dice un frate alla moda? Chi lo dice fuori di moda? Chi un frate con la coda? Qual nome è il frate rosso? Qual nome? Che forse non avrebbe un nome. O come? Un frate senza nome. Statemi bene a sentire. Non mi dovete contraddire. Non mi dovete poi dire che questo è il frate dell'avvenire. Quello dell'avvenire è di un altro colore. Com'è strano vedere tra le colonne bianche di un tempio lentamente andare con maestà sul marmoreo scalino di un altare, inginocchiarsi senza gravità un frate rosso. Le beghine non ne perdono un gesto, lento o lesto, dal principio alla fine. Dubitosa Olga Rocco. Un frate rosso, crederlo non posso. Contegnosa, contessa Ceperelli, frate rosso, se ti guardo, più non posso il mio sguardo riposare sull'altare. Sei andata al cesso? Scusi. Sono gli organizzatori, sai, più coglioni di loro non c'è nessuno. Allora... Astiosa Marcella Tosellini, quando il frate fa te dee prima a lei e dopo a me, perché, perché? Piccosa Giacomina Barbero, frate rosso, tignosa Clelia Merlo, frate, rosso, spasimosa Violetta Tucci Pasci, divertissimo frate rosso, tu stai dinanzi all'altare, e sole si viene a posare, che ti vien tutto addosso. Sospettosa Melanilla Bisch, e il frate rosso dice la messa, perché dice la messa? Il frate rosso non ci confessa, perché non ci confessa? Le beghine del Novecento irrompono per un momento, collettiva, bell'occhio plebe, tu ci induci, tu ci conduci, tu ci produci. Totalitaria, Wanda Nardes, te, sempre te, solo te, dinamica, Tatiana Vongi, fra, tum, tem, bum, ro, zum, zzz. Aerodinamica, Marisa Weiss, brr, trr, frr, il canto fermo, frate, rosso, nel momento della comunione si inginocchiano tutte le persone. Basta. Un'altra. Il convento delle Nazarene. Nazarene 700, tutte chiuse in un convento, senza luce, senza grate, per le suore rinserrate. Ma ve le figurate? Tutte quelle monache, con quelle enormi tonache, là dentro rinserrate. Una gran croce sul petto, un anello benedetto, una cinta nera e dura, per le suore di clausura. Faccia liete, faccia austere, che techete passeggiare, adunate in grandi schiere, con sommesso mormorare di preghiere. Non un guardo di lamento, non un gesto di sconforto, e son niente di meno che 700 rinserrate là dentro. Se ne vede una passare, con incesso da gran signora, esemplare, la superiora generale. Immobile su di una poltrona, con un'aria legnificata, una suora centenaria stringe l'ultimo chicco della sua corona, ed in un canto del vasto cortile una giovane parte un pomo a spicchi, in terra posato un bacile pieno zeppo di radichi. Carine, finite. Buone, buone. Adesso ve ne fa una, come si dice, da cimitero. Il ritratto di Corinna Spiga. Vorresti, Peonia, cavar la tovaglia? La cena è finita oramai, quel bianco stasera m'abbaglia, non sembra un lenzuolo. Rimetti! Rimetti il tappeto, fai presto, mia buona Peonia, non posso guardare quel legno, ha un brutto colore, n'è vero? Vorresti, Geltrude, provare ad alzare quel lume? Mi pare sia gialla la luce. Ti pare, mia piccola? Così, mia piccina, così. Tu tieni, Celeste, le mani così sulla tavola insieme. Mi sembrano di cera. Mi sembrano le dita sì lunghe, bianca. Tu tieni la testa appoggiata. Perché? Vedessi l'effetto che fa. Sei bianca e paiono gli occhi socchiusi a metà. Sei stanca, mia piccola, forse, mia cara Fanny, sei muta anche tu. Le tue labbra non hanno un sorriso più. Ah, oh, la tua bocca serrata, Fanny, che pena, che pena. Ti par di sentire il rumore giù all'uscio, vero, Maddalena? Rumore di passi, strisciare, posare qualcosa. Che mai, chi mormora giù? Che voci, che luci son quelle? Chi batte, chi entra? Correte, chiudetegli in faccia le porte. Venite, 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 mie figlie, mie povere figlie. Stringetemi, stringetemi forte. Corinna, Corinna, Corinna. Un'altra? Allora vi dirò Gozzano. Le due vie. Gozzano è proprio come Palazzeschi, sa far poesia con le parole di tutti i giorni, col parlato, che è difficilissimo, perché il Leopardi era straordinario, mescolava il familiare con l'aulico. La donzelletta viene dalla campagna. Dalla campagna la Marianna la van campagna. Ma donzelletta, la compiuta donzella, era bravissima in questo. A prova vien fuor la femminetta a cor dell'acqua della novella piova. Solo Dante dice piova per dire la pioggia, perché pluvia, latino, è straordinario. Leopardi si può rileggere continuamente. L'avete visto il film di Martone? Era un po' il gobbo di Notre Dame. Sì, Poi arrivava in un giardino, dice, oh, sempre caro mi fu questo Ermopolle, come fosse una scoreggia la poesia. Mentre invece lui, quando è stato male di occhi, a Pisa con la sorella Paolina, ha ripreso tutti gli idilli, li ha corretti e li ha ricorretti e via. Dopo tanto lavoro si vede la meraviglia. Dai, non cito ancora il povero Manzoni, perché ho una rottura di coglioni. Quest'unico libro che non piace perché i protagonisti sono buoni. In teatro piacciono solo i cattivi. Pensa nell'Eden la noia del povero Adamo, tanto che fece pena anche a Geova. E arrivò finalmente una troia col serpente e ha portato un po' di movimento. Allora, le due strade, fra bande verdi gialle di innumeri ginestre, la bella strada alpestre scendeva nella valle. Andavo con l'amica recando nell'ascesa la triste che già pesa nostra catena antica, quando nel lento oblio subitamente in vista apparve una ciclista a somma del pendio. Ci venne incontro, scese. Signora, sono Grazia, sorrise nella grazia dell'abito scozzese. Grazilla la bambina, mi riconosce ancora? Ma certo! E la signora baciò la signorina. La piccola Graziella, 18 anni di già, la mamma come sta? E ti sei fatta bella, la piccola Graziella, così cattiva e ingorda. Signora, si ricorda quegli anni? E così bella, vai senza cavalieri in bicicletta. Vede, ci segui un tratto a piede? Signora, volentieri. Ti presento, aspetta, l'avvocato, un amico caro di mio marito, dagli la bicicletta. Sorrise e non rispose, condussi nell'ascesa la bicicletta accesa ad un gran mazzo di rose, e la signora scaltra e la bambina ardita si mossero, la vita una allacciò dell'altra, adolescente l'una nelle gonnelle corte, eppur già donna forte, bella, vivace, bruna e balda, nel solino dritto, nella cravatta, la gran chioma disfatta nel tocco da fantino. Ed io godevo senza parlare, l'altra intanto vedevo triste accanto a quell'adolescenza. Da troppo tempo bella, non più bella tra poco, colei che vide al gioco la piccola Graziella. Belli, begli occhi strani, della bellezza ancora, d'un fiore che disfiora e non avrà domani. Al freddo che s'annunzia, piegan le rose intatte, ma la donna combatte nell'ultima rinunzia. Oh, pallide leggiadre mani, per voi trascorsero gli anni di mia madre, sotto l'aperto cielo, presso l'adolescente, come terribilmente mi apparve lo sfacelo. Nulla fu più sinistro della bocca vermiglia troppo, le tinte ciglia e l'opera del bistro intorno all'occhio stanco, la piega di quei labbri, l'inganno dei cinabri sul volto troppo bianco, gli accesi dal veleno, biondissimi capelli in altro tempo, belli d'un bel biondo sereno. Sostamma accanto a un prato e la signora china baciò la signorina ridendo nel commiato. Bada che aspetteremo te. Si prende un po' di tè, si cicaleccia un po'. Verrò, signora, grazie. Dalle mie mani in fretta prese la bicicletta e non mi disse grazie, non mi parlò. D'un balzo salì, prese l'avvio. La macchina e il fruscio ebbe d'un piede scalzo, d'un batter d'ali ignote, come seguita al lato da un non so che di alato, volgente con le ruote. Restammo alle sue spalle, la strada come un nastro sottile d'alabastro scendeva nella valle. Volò come sospesa la bicicletta snella. Oh, piccola Graziella, attenta alla discesa, signora, rivederla, gridò di lungi ai venti. Di lungi ebbero i denti un balenio di perla. Graziella è lungi, vola la bicicletta amica e non m'ha detta una parola sola. Te ne duole? Chissà. Fu taciturna amore per te come il dolore o la felicità. E seguitai l'amica recando nell'ascesa la triste che già pesa nostra catena antica. Bella, vero? L'ultima. Le golose.
Io, chiude bene, chiude sì, bene il nostro...
Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Signore e signorine, le dita senza guanto, scelgono la pasta quanto ritornano bambine. Poiché ne un le veda, volgono le spalle in fretta, sollevano la veletta, divorano la preda. C'è quella che si informa pensosa della scelta, quella che toglie svelta, ne cura tinta o forma. L'una, pur mentre inghiotte, già pensa al dopo, al poi, e domina i vassoi con le pupille ghiotte. Un'altra, il dolce crebbe, muove le disperate, bianchissime al giulebbe, dita confetturate. Un'altra, con bell'arte, sugge la punta estrema, invano che la crema esce dall'altra parte. L'una, senza abbadare a giovine che ad occhi, divora in pace, gli occhi altra solleva e pare sugga in supremo annunzio non crema e cioccolate, ma superliquefatte parole del D'Annunzio. Farà quegli aromi acuti strani, commisti troppo di cedro, di sciroppo, di creme, di velluti, di essenze parigine, di mammole, di chiome. Oh, le signore come ritornano bambine, perché non m'è concesso, legge inopportuna, il farmivi da presso, baciarvi ad una, o belle bocche intatte di giovani signore, baciarvi nel sapore di crema e cioccolatte. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Ciao.
Grazie a tutti.
Buoni, buoni.